L'ora della terra.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra in diretta da Poschiavo per la 14ª edizione della Stra Mangiada. 250 volontari, 7 km il percorso con 10 postazioni di degustazione, 1500 mangiapass a disposizione delle persone, tanti mercatini e divertimento per tutti. Questa è la formula che da 14 anni diverte e anima l'intera Valle Poschiavo, una valle biologica, una valle che negli anni si è migliorata, che ha trovato anche nelle difficoltà le strategie e le forze per migliorarsi. Un esempio, il caseificio della Val Poschiavo, una fusione tra il vecchio caseificio di Poschiavo e quello di San Carlo, che produce solo formaggi biologici. Parleremo proprio di formaggi, dunque anche di latte biologico, nel corso di questa ora che abbiamo davanti. Numerosi gli ospiti, tanti accorsi, tutti accorsi alla postazione numero 5 della Stra Mangiada, da cui oggi siamo in diretta fino a mezzogiorno. Prima con l'Ora della Terra, a seguire con Bionda Aurora e la collega Isabella Visetti. Inizio subito col presentarvi la mia spalla per questa prima ora. Lui è un poschiavino doc, sicuramente in molti lo conoscete già, Renato Bontognali, grande conoscitore di formaggi, degustatore, ma non solo. Lui è stato per anni ispettore, consulente del settore lattiero caseario del Canton Ticino e si è occupato di controlli di qualità del latte ed è, come detto, originario proprio di Poschiavo. Buongiorno Renato.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti anche da parte mia.
Dunque insieme a te parleremo del caseificio della Val Poschiavo oggi e poi per tutto il mese di agosto parleremo di altre realtà che producono formaggio in Svizzera, ci sposteremo di valle in valle, saremo in viaggio, un viaggio alla ricerca delle eccellenze. Insomma, Renato oggi al debutto quale co-conduttore dell'Ora della Terra. Hai un po' paura?
Mi stai mettendo in imbarazzo, è sempre una prima volta.
C'è sempre una prima volta, dai. Allora, direi di iniziare, scherzi a parte, iniziamo con la musica di Rete 1 e poi via con i nostri ospiti che in parte sono già qui. Ricordo alla postazione numero 5 della Stra Mangiada all'Annunziata, postazione dove ovviamente tra poco arriveranno anche i partecipanti della passeggiata enogastronomica più antica che esista, almeno sicuramente nella Svizzera italiana. Sono Lara Montagna, insieme a me c'è Renato Bontognali e questa è la vostra Ora della Terra.
Thank you.
Dalla postazione numero 5 su 10 della Stramangiada 2019, l'Ora della Terra in diretta dalla Valposchiavo. Una puntata diversa dalle solite, ma non così tanto, perché ci sono ovviamente anche loro, gli esperti dell'Ora della Terra, con i quali potrete comunicare a partire dalle 9.30 chiamando lo 0848 03 0808. E allora li saluto, buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
E buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te, e devo dire è strano il fatto di non vederti, e un saluto anche a Renato.
Buongiorno a voi, dunque in studio a Comano, pronti a rispondere alle persone che chiameranno lo 0848 03 0808 a partire dalle 9.30. Naturalmente non potevamo lasciarli senza i vostri consigli, e naturalmente voi state già rispondendo ai tanti messaggi che stanno arrivando via WhatsApp allo 079 873 9825, canale che è già aperto, dunque potete scrivere via WhatsApp magari allegando una fotografia della vostra pianta problematica, poiché è sempre più semplice riconoscere i vari problemi guardando una fotografia. Gli esperti dunque risponderanno a tutte queste domande. Oggi però vogliamo dedicare alla Valle Poschiavo questa prima parte di trasmissione, ai prodotti biologici. Ad accompagnarci in questa avventura abbiamo scelto l'assaggiatore poschiavino più esperto che ci sia, dunque Renato Bontognali, ex consulente ed ispettore lattiero Casearlio. Parliamo dunque del caseificio, parliamo di questi formaggi. Renato, però iniziamo subito con un'intervista. Abbiamo incontrato Gianluca Giuliani, lui è dottore in economia agraria, poschiavino con un forte legame con il vecchio caseificio di Poschiavo.
Assolutamente vero, io sono non proprio nato lì, ma perlomeno cresciuto per alcuni anni in quel caseificio. Il papà era casaro, ma anche contadino. E cosa succede in questi casi? Succede che quando era bel tempo ero a far fieno o fuori, e quando era brutto tempo era in cantina a girare formaggio.
E quindi era un po' naturale questo passaggio di consegne dal vecchio al nuovo. Ti sei occupato anche del nuovo caseificio, questa unione, questa fusione tra quello di San Carlo e quello di Poschiavo ha dato luce al caseificio della Val Poschiavo, e Gianluca Giuliani ci ha messo lo zampino, ovviamente.
È giusto, sì. Il caseificio è veramente stata un po' una storia di famiglia. Poi diciamo l'evoluzione ha voluto che facessi altro, rispettivamente andassi a formarmi come agronomo. Per un po' di tempo ho lasciato la valle, non ho più seguito quello che succedeva in valle, ma poi mi hanno ricontattato, forse anche proprio per la storia passata, mi hanno detto ma dovremmo fare qualcosa con i nostri due caseifici, quel tempo due caseifici, il caseificio di Poschiavo e il caseificio di San Carlo. Hanno detto sarebbe forse il tempo ed ora che unissimo le forze, che facessimo un solo caseificio. Siamo a un chilometro di distanza, non vale la pena che ci facciamo la concorrenza l'un l'altro, ma come è naturale in questi casi, anche se si è molto vicini, i passi per arrivare a una fusione, andare assieme a far un progetto comune, non sono così semplici, e ci vuole, come dire, un pochino di accompagnamento per questo processo.
Diciamo che forse la strategia è stata giusta, avete guardato oltre, avete ridotto il numero di caseifici, forse due erano troppi in una valle come la Val Poschiavo, adesso ce n'è uno molto ben funzionante che possiamo dire raggiunge l'eccellenza per quanto riguarda i caseifici, sicuramente a livello svizzero.
È bello sentirlo da qualcuno di esterno, diciamo. Noi pensiamo di sì, pensiamo di avere un caseificio che è un piccolo gioiellino, ce lo dicono in tanti da fuori, quindi sì, probabilmente è una cosa effettivamente ben riuscita. Facendolo assieme probabilmente ci si è capiti anche abbastanza bene e si è riusciti effettivamente a creare un bel caseificio per tutta la valle, un caseificio funzionale, ben strutturato direi, e con la caratteristica di essere 100% bio.
Gianluca, quanti produttori di latte consegnano quotidianamente al caseificio della Val Poschiavo il loro latte biologico?
Ad oggi abbiamo ancora 14 fornitori di latte che forniscono fra i 900-950 mila chili di latte all'anno. È interessante questo aspetto, 14 fornitori, 950.000 chili di latte. Una trentina di anni fa avevamo fra Poschiavo e San Carlo più di 40 fornitori che fornivano più o meno lo stesso quantitativo di latte.
E quindi facendo due calcoli, insomma, qualcosa è cambiato, come mai? Si sono ridotti gli altri dove sono finiti?
Questa è proprio la storia del cambiamento strutturale anche nell'agricoltura, dove le aziende si evolvono, si trasformano, diventano più grosse, diciamo così. C'è stata anche una certa specializzazione in Valposchiavo. Prima facevano più o meno tutti la stessa cosa, cioè un po' di produzione di latte, ma poi anche un po' di produzione di carne, sulla stessa azienda. Oggi abbiamo una situazione in cui abbiamo alcune aziende piuttosto specializzate nella produzione di latte, quindi più grosse, più grandi, che forniscono un quantitativo maggiore, e altre si sono specializzate con le vacche nutrici sostanzialmente e fanno piuttosto produzione di carne. Hanno varie sfide che devono affrontare quotidianamente, hanno investimenti, gli investimenti che devono fare sono importanti, anno dopo anno. Hanno belle entrate, ma hanno anche belle uscite, quindi sono comunque, come dire, continuamente un po' sotto pressione. Non è che fili tutto sempre e tranquillamente liscio. Chi lavora bene, penso che abbia una buona remunerazione. E la stessa cosa in fondo vale anche per il caseificio. Sì, si può dire va tutto bene, c'è una buona produzione, c'è una buona vendita, ci sono buone entrate. Ma col formaggio siamo su un mercato estremamente competitivo, un mercato saturo, dove non è facile riuscire a piazzare il prodotto, piazzarlo a un buon prezzo, c'è sempre concorrenza con in fondo i nostri colleghi che producono delle ottime qualità da altre parti, in Ticino e nel resto della Svizzera. La cosa è evoluta, ci sono bei prodotti sul mercato, una grande varietà, una grande qualità e una grande competizione. Per cui se ci si ferma, si è sostanzialmente, mi si scusi il termine, morti.
Voi siete in una posizione altrettanto bella, forse meno strategica, siete un po' il cuscinetto tra due dogane italiane, siete davvero un po' in una morsa e la vostra produzione di formaggio è tanta e questo formaggio ovviamente rimane in valle, ma dove va in grande quantità, Gianluca?
Una parte rimane effettivamente in valle, una piccola parte però direi, esattamente le cifre non le ho sotto mano, ma direi un 10-15%, forse un 20% con quello utilizzato nei ristoranti per il 100% Valposchiavo, rimane in valle. Ma il nostro formaggio è apprezzato soprattutto nella Svizzera tedesca, Svizzera orientale. Noi abbiamo quasi storicamente un contatto, un collegamento con questa porzione di Svizzera, che è anche quella che ci ha portato in un qualche modo a diventare bio. Già nel lontano 1991 il caseificio di San Carlo è diventato 100% bio, semplicemente perché in questi anni nasceva questa domanda del formaggio bio, soprattutto nella Svizzera interna, soprattutto nella zona di Zurigo. E sono degli acquirenti di Zurigo che a quei tempi sono venuti da noi, hanno visitato il nostro caseificio, hanno provato il nostro formaggio e hanno detto sarebbe bellissimo se questo formaggio fosse anche bio. L'abbiamo fatto, abbiamo fornito questi clienti e questo legame è rimasto, per cui il 60-70% del formaggio, del nostro formaggio, prende questa strada, prende la strada sostanzialmente della Svizzera orientale.
Gianluca Giuliani, grazie per essere stato con noi questa mattina nell'Ora della Terra, per averci parlato di questo caseificio. Lo faremo ancora nel corso di tutta la mattina qui in diretta su Rete 1. A presto.
Grazie, a presto.
Ascoltato il cielo rumor che me scappa, il radio era il sirenet e ci fu la canzonet, suonava i toll, le rallate, cantava bici il prestine, precasto una lambretta di busche scialmolette. Scomparì, col merlo insieme al pan e la lessiva. Sui pan da scuola tu ci lustra l'udu di lapis già guzza. Rumor che se smorza, profum un po' sfuma. Mando e trovi più, ma quanti giochi a se scondi in groppa scuna yo-yo e gli ula hop che burlava giù scanas a tana coi bucet tanti sudat in trutinet scambias i topolini con fai cinema sui figurin veniva fuori al James Dean. Denta in dal televisor a rin tin tin l'era natur. La laica l'era sua gira in don Sputnik di smentiga.
Diretta nell'ora della terra qui dalla Valposchiavo, siamo alla postazione numero 5 della Stramangiada, edizione numero 14, in compagnia di Renato Bontognali, esperto conoscitore di formaggi. Renato, però dobbiamo salutare anche l'unica donna che è arrivata a trovarci questa mattina per parlarci di erbe spontanee, perché lo sappiamo, è da quello che mangiano le mucche, che poi abbiamo questo latte 100% bio e poi questo formaggio 100% bio. Dunque io saluto Maria Grazia Marchesi. Buongiorno Maria Grazia.
Buongiorno a voi, ciao a tutti.
Dunque ci siamo lasciati, Maria Grazia, col Festival delle Erbe Spontanee, sempre qui in Valposchiavo. Oggi ti ritroviamo perché vogliamo essere un po' gli occhi di una mucca e grazie a te questa mattina riusciamo a comprendere che cosa mangiano le mucche in Valposchiavo da questo cibo, da queste erbe, dai pascoli. Poi riusciamo anche a capire che latte viene prodotto e dunque conosceremo anche dei produttori di latte e da questo poi che formaggio ci ritroviamo sulla tavola, nei piatti qui in Valposchiavo. Maria Grazia, sono davvero tantissime le erbe. Renato Bontognali, sull'Alpe quante varietà differenti di erbe si trovano?
Ma da noi sono state contate sugli alpeggi del Ticino da 150 specie di erbe diverse per metro quadro.
Questo poi fa sì che il latte sia un po' diverso, bisogna dirlo, dal latte, per esempio, del piano, delle mucche che pascolano e mangiano comunque dell'erba diversa.
Ma sicuramente. Poi se io guardo il Ticino, vediamo la geologia del suolo ha un'influenza. La geologia, non so, di Piora con la Dolomia, la roccia calcare della regione di Piora ha un'altra vegetazione che la roccia granitica della Val Bedretto, della Valle Maggia, ma non vuol dire che una è meglio dell'altra, sono delle diversità che contribuiscono a dare quel tocco speciale e differenziare i nostri formaggi d'Alpe.
Sai che l'altro giorno stavo veramente riguardando un po' il libro Volti dell'Alpe e mi è capitata per caso, davvero per caso, la pagina in cui uno dei tanti volti dell'Alpe diceva: beh, da un bicchiere di latte io riconosco dove hanno mangiato le mucche. È eccessivo secondo te ciò che ha detto Peppo Gendotti?
Ah sì, Peppo Gendotti, ma no, Peppo Gendotti è innanzitutto una persona saggia, è una persona con un lungo vissuto sugli alpeggi e quindi è un po' spinta, no? come battuta, ma comunque uno che fin da bambino andava sull'alpeggio e conosce il formaggio prodotto sul corte del Campolungo o sul corte più basso di Cadonico, nota queste differenze. E il bicchiere di latte, cioè devo dire che il bicchiere di latte bisognerebbe riscaldarlo a una temperatura di 55 gradi centigradi, cioè una volta si faceva la prova organolettica del latte, io la facevo quando avevamo il laboratorio, la prova organolettica ai tempi era scaldare tutti i campioni di latte a 55 gradi centigradi, no? Rimestarlo velocemente nella proetta, annusarlo, ecco lì ti dava se c'erano dei pregi o dei difetti, no? Quindi sicuramente il Peppo Gendotti ha questa attenzione e dopo saranno anche un po' di fantasia, ma ben venga anche la fantasia tante volte, no? Che ci aiuta a comprendere certe cose
e a immaginarci questi alpeggi. Beh, salutiamo dunque la Leventina, ma torniamo in Valposchiavo, torniamo con Maria Grazia Marchesi. Dicevamo 150 erbe diverse per metro quadro all'Alpe in Ticino. In Valposchiavo sono tante. Maria Grazia, tu ne conosci praticamente tutte, anche perché le utilizzi in cucina. Dunque, come le utilizzi tu in cucina, le mangiano prioritariamente le mucche all'alpeggio o comunque nei prati, nei pascoli?
Sì, io rubo il pane di bocca alle mucche praticamente. Sì, non so se le conosco tutte, non posso dirle, e non ho fatto un censimento serio del metro quadro come ha detto poc'anzi Renato. Però posso dirvi delle specie di erbe che io raccolgo abitualmente, che vedo, ho cercato di fare un po' un elenco di quelle che ci sono. Se vi interessa posso dirvene un po' di quelle.
Beh, dai, qualcuna sì, perché no? Sicuramente, guarda, vado, la butto là, ma silene c'è sicuro.
Beh, oramai è famoso. È anche buono, penso che piaccia molto anche alle mucche. Silene, ecco, quella è una delle... Beh, non è la più abbondante che c'è in valle. Sicuramente il tarassaco la fa da padrone, quello è proprio proprio portamento invasivo, come ho già detto parecchie volte. Poi c'è in abbondanza anche Heraclium sfondiglio. Ah, il tarassaco, ecco, si può dire che in Poschiavino lo chiamano radice, così si sa bene di cosa si sta parlando. Poi c'è l'Heraclium sfondiglium, che sarebbe l'erba dei conili in Ticino, e pedoca, proprio zampa d'oca per la forma delle foglie, ecco, lo chiamano così, l'Heraclium sfondiglium. Poi Tragopogon pratensis, che è un'altra erba molto buona anche per noi, che è una margherita gialla. E poi vabbè, trifoglio bianco, giallo, non giallo, bianco, rosa, alpino, vari tipi di trifoglio. Poi ci sono i Caglium, che c'è la Parine, che è quello che appiccica. Adesso, chiaro, per radio non è facile spiegare poi tutti i tipi di erbe, vi dico un po' di nome. Fermami quando vuoi, perché sennò vado avanti, l'elenco è ancora lungo. Poi ci sono le varie graminacee, poi l'Achillea mille foglie, il che va bene anche per te. Poi c'è il Polygonum bistorta, che è una poligonacea, stessa famiglia del grano saraceno, che veniva usata anche una volta in tempo di guerra, si dice che venisse usata la radice per fare addirittura il pane, proprio quando c'è la fame si impara, lì entra la fitolimurgia, si parla già di altre, perciò quante cose rubiamo alle mucche. Poi ci sono le rumex, c'è la rumex acetosa, crispus e altre. Poi c'è la carota selvatica, Daucus carota, che è, anche quella è molto buona anche per noi, al sapore, chiaramente la carota, la radice è bianca in quel caso perché è diventata arancione dopo una selezione. Poi vabbè, c'è l'alchemilla, in tedesco Frauenmantel, la dice lunga, che va bene per le donne, per tutti i problemi delle donne. Poi c'è il ranuncolo, che è bello quello perché quando le mucche pascolano il ranuncolo rimane perché è velenoso e lo evitano ben bene, e anche noi dobbiamo evitarlo perché è velenoso.
Dunque quelle che ci hai elencato fino adesso sono commestibili, le mangiamo noi, le mangiano le muccole, sì. le mucche e invece il ranuncolo per esempio non dobbiamo mangiarlo noi, anche se noi in realtà non lo sappiamo bene quanto lo sanno loro, quali sono le erbe da evitare.
È per quello che bisogna studiarle, saperle, prima di andare a raccoglierle.
Maria Grazia, magari le altre le elenchiamo dopo. Tornando a te, Renato, io scopro che naturalmente loro sanno che cosa mangiare, loro sanno che cosa brucare e immaginiamo che il latte della Valposchiavo in questo caso sia un latte davvero ricco, perché di biodiversità qua ce n'è molta.
Sicuramente, basta aprire gli occhi in queste giornate di bel tempo. Io sono sceso stamattina dalla strada del Bernina, vedi i prati fioriti, vedi questa biodiversità che già ti fa immaginare che buon prodotto, no? Buon prodotti a 360 gradi, perché anche solo pensare al miele, alle api che vedono tutti questi fiori, producono un miele che è veramente eccelso, e il latte è la stessa cosa, no? Quindi hanno veramente un'erba zampillante, genuina, fresca, senza concimi chimici, perché sono prati naturali, no? Per cui il risultato è dei sapori eccelsi anche nel formaggio.
Risultati notevoli, tra poco ne parleremo con Cornelio Beti e Pierino Rada, due produttori di latte della Valposchiavo, latte che ricordiamo essere 100% biologico. Dunque tra pochissimo, dopo questa canzone, parleremo proprio di produzione di formaggio, di latte, lo facciamo con i nostri ospiti, e rimane in nostra compagnia anche Maria Grazia Marchesi. Io però vi dico che apriamo anche le linee telefoniche dell'Ora della Terra per comunicare con Tiziano Pedrini e Daniele Reinhardt, presenti in studio oggi per rispondere ai vostri messaggi WhatsApp, ma non soltanto, anche alle vostre domande via telefono. Dunque 0848 03 0808. Tra poco Cornelio Beti e Pierino Rada, produttori di latte della Valposchiavo. Qualora ci fossero delle domande specifiche proprio sulla produzione di latte della Valposchiavo, oppure sulla produzione di latte in Ticino, perché no, c'è anche Renato Bontognali pronto a rispondervi. Dunque, linee telefoniche aperte per voi. Terra in Valposchiavo per la Stramangiada 2019, Ora della Terra dalle 9 alle 10 e poi Bionda Aurora dalle 10 a mezzogiorno con la collega Isabella Visetti. Vi riferiremo del passaggio dei tanti concorrenti mangiatori che oggi sono qui in valle proprio per degustare i prodotti biologici della Valposchiavo. Ma siamo nell'Ora della Terra ed è arrivato anche il vostro momento, dunque io vedo che ci ha già chiamati Francesca, che vuole sapere qualcosa sulla frutta. Buongiorno Francesca.
Sì, buongiorno.
Ci dica tutto.
Sì, allora io ho una piccola pianta di fichi che fa i fichi quelli viola e ogni anno si forma un vermino con una ragnatela che mangia tutte le foglie. Ecco, e poi volevo chiedere anche, ho due piccoli melograni che sono cresciuti spontanei probabilmente dai semi di una pianta di melograno del mio vicino. Vorrei sapere, i fiori, se questa pianta mi fa i veri melograni. Ecco, in più, non sapevo che i melograni hanno su così tanti spini. Ecco, tutto, grazie.
Eccoci, allora se le passo subito Daniele Reinhardt.
Sì, buongiorno Francesca. Il problema sul fico è una piccola tignola, potrebbe trattare con un Bacillus thuringiensis, il Delphin, nome commerciale, se questo è veramente un attacco molto forte. Normalmente non dovrebbe debilitare tantissimo la pianta, perché adesso sono in fine dell'evoluzione, per cui poi andranno a impuparsi e avranno finito il loro ciclo di danni. Per quello che riguarda il melograno, sicuramente la pianta produrrà dei frutti, deve soltanto avere molta pazienza, perché essendo nata da seme dovrà svilupparsi molto bene. Il fatto che sia spinescente, specialmente da giovane, è normale perché lo fa per difendersi. Lo fanno sia i peri sia i meli, poi al momento che sono più grandi, che sono fuori pericolo dagli animali che li brucano, smettono di fare le spine. Ecco.
Il prodotto ed per la tignola, cosa mi ha detto?
È di pelle, è Bacillus thuringiensis.
Bacillus thuringiensis?
Sì. Lo può trovare anche sotto il nome, lo trovo anche sotto il nome commerciale di Delphin.
Sì, ecco, io per il momento, essendo piccola, cerco di toglierli io con le mani.
Sì, sono gialli e poi appena li tocco corrono.
Sì. No, ma sono dentro nella ragnatela.
Sì, sì.
Sì, sì, sì. E allora cerco di toglierli, però dico, se posso evitare di trattare, lo faccio.
Senz'altro.
Va bene, grazie mille.
Prego, buona domenica.
Buongiorno. Grazie, arrivederci Francesca. Prima di dare la parola ai nostri ospiti Cornelio Beti e Pirino Rada, se siete d'accordo risponderei a Mauro. Buongiorno, benvenuto Mauro.
Ciao Lara, buongiorno. Allora, il problema è così, io siccome la mia domanda è dell'esperto, volevo sapere se si può diserbare nel viale nelle ciotole, nel mio ciotolo più vicino a Grotto Rodai, zona Rodai, a Giornico.
Ma allora sentiamo cosa dice Tiziano Pedrini.
C'è il regolamento, diciamo la legge dice che non possono essere usati diserbanti sulle superfici dure, quindi in sé sarebbe un no. Superfici dure, no. Superfici praticamente lastricate, l'uso di diserbanti è proibito.
Va bene, la ringrazio molto. Buona giornata,
grazie Mauro.
Tanto, grazie.
Grazie.
Buona domenica, allora chiedo a Renata e a Luciana di ascoltarci ancora un attimo via radio e tra poco le daremo loro la parola. Prima però Renato, vuoi presentarci i due produttori di latte della Valposchiavo che sono arrivati qui in postazione numero 5 del percorso della Stramangiada per parlarci proprio delle loro mucche, del loro latte e della loro realtà 100% biologica.
Ecco sì, accanto a me sono arrivati i due produttori di latte, Cornelio Beti e Pierino Rada, che sono anche due membri del consiglio di amministrazione del caseificio Valposchiavo. Quindi allora cioè, posso passare a fare qualche domanda. Chiedo a Cornelio quali sono stati i maggiori ostacoli per passare dalla produzione di latte tradizionale a quella bio?
Ma i maggiori problemi non ce ne sono stato molti, perché il nostro cambiamento è stato negli anni 90, dove la produzione avveniva già solo sulla base di foraggio, base fieno. Abbiamo dovuto togliere i prodotti fitosanitari, cioè sintetici, la cura delle bestie. Abbiamo anche dovuto ridurre i nostri, tramite il veterinario, prodotti di antibiotici e così. Questi sono stati i maggiori cambiamenti negli anni 30, cioè negli anni 90. In più, naturalmente, la limitazione sui foraggi concentrati. Questa è stata anche una scelta, ma la scelta è stata azzeccata, siccome con la produzione biologica abbiamo potuto dare un'impronta differente alla nostra produzione di latte, nella produzione di formaggi per il caseificio. Il caseificio ha potuto posizionarsi molto bene verso la Svizzera interna, come ha già anticipato prima il Giuliani. Il mercato è stato aumentato, il prezzo del latte anche negli anni 90, siamo riusciti a pagare un prezzo medio sui 90 centesimi, quindi le scelte del bio sono state azzeccate anche sulla base delle limitazioni che c'erano per la produzione.
Alzo la mano un secondo, posso Renato disturbare un attimo, perché Cornelio, 90 centesimi, però adesso siamo ben lontani dai quei 90 centesimi degli anni 90, siamo sui 72 centesimi prezzo del latte.
Sì, purtroppo questo, e forse non so spiegare, è dato dal fatto, dalle scelte di politica agricola, dalle scelte che nella nostra valle appunto i produttori o i contadini sono troppi, possiamo dirlo che siamo troppi, la superficie è rimasta quella degli anni 90 per azienda, e è difficile anche aumentare la superficie per questioni di costi di produzione, ma anche per questioni di grandezza delle aziende. Aziende medie che producono, cioè dei 22 mucche da latte a 20 mucche da latte, più o meno sono quelle che forniscono oggi il latte al caseificio, e in più hanno circa un 20 di rimonta, cioè manze, manzette e vitelle.
Ecco, è davvero interessante riuscire a comprendere la realtà di questa valle, perché è una realtà unica, una realtà che mira ad essere eccellente in tutto e per tutto, al biologico, davvero al rispetto degli animali, visto, diciamo, non vogliamo dire che il bio sia più rispettoso del non bio, però è diverso, bisogna comprenderne le differenze. Prima di continuare con Pierino Rada a parlare di produzione di latte, però io voglio dare la parola ai nostri ascoltatori. Vedo in linea Renata. Buongiorno Renata, benvenuta.
Buongiorno e buona domenica anche a voi. Io volevo parlare con l'esperto in verdure, perché ho piantato le coste, sono venute bellissime. La settimana scorsa mi ho tagliato un po' per fare i pizzoccheri, e ieri vado per prendere, per cucinarle, ed erano tutte piene di pidocchi, piccolissimi, neri. Li ho presi lo stesso, ho provato a lavarle, a vedere se riuscivo a tirarle via, perché mi dispiaceva buttarle, non c'è stato niente da fare, ho dovuto strappare le piante e buttarle via, perché avevo paura che mi attaccasse poi l'insalata e i porri che ho lì vicino. E volevo sapere se questi pidocchi sono solo delle coste, o c'è qualcosa che non va nel terreno.
Se Renata, le passo subito Tiziano Pedrinis, però prima le devo dire che i pizzoccheri lei deve venire a mangiarli qui. Dove
sì,
abita?
Ci verrà di sicuro.
È qui la patria, a dire la verità oggi siamo proprio nella postazione dei caponette, quindi non proprio del pizzocchero, però ecco, per metterle un po' quell'acquolina in bocca. Scherzi a parte,
no,
le parto
queste coste si chiamano i capunti.
Eccoli, allora sentiamo cosa ci dice Tiziano Pedrinis.
Sì, buongiorno signora, le sue cozze sono state attaccate dall'afide nero della fava. È un afide abbastanza specifico che prende principalmente, in primo luogo, tutte le piante della famiglia delle fabacee, quindi fagiolini, fagioli, eventualmente ceci, più gli spinaci e coste. Quindi non può, deve avere assolutamente nessun problema per le altre colture che ha citato, quindi diceva i pori, non mi ricordo più quale era l'insalata. L'altra coltura. E l'insalata. L'insalata normalmente è afflitta dai pidocchi verdi e non quelli neri, quindi non c'è assolutamente problema per queste due colture, ma potrebbe averli sui fagiolini. Devo dire che però questo tipo di afide ha una sola generazione all'anno e quindi adesso dovrebbe sparire da sola.
Ecco, quindi ho sbagliato a strappare le piante.
Sì, ha sbagliato a strappare le piante. Poteva intervenire con un prodotto a base di piretro, che è una sostanza naturale, e avrebbe salvato ancora le sue coste e si sarebbe messo a posto da sole.
Ecco, lo so per la prossima volta. Grazie mille.
Prego, allora, buona giornata.
E buon arrivederci Renata. Buongiorno a lei. Prima di dare la parola a Luciana e a Irene, invece, di nuovo a Renato Bontognali per la sua intervista a Pierino Rada.
Ecco, sì, allora Pierino, vorrei chiederti quali sono i controlli ufficiali supplementari rispetto a prima, dopo che siete entrati nel bio.
Buongiorno a tutti. Nel bio abbiamo un controllo annuale normale e poi un 10% di controlli supplementari a sorpresa sulle aziende. Questi sono i controlli per il bio. Sicuramente ci sono anche altri controlli anche che non sono a livello del bio, però il bio ha maggiori controlli che rispetto agli altri.
Vengono da BioSwiss, suppongo.
Vengono da BioSwiss, dalla Svizzera interna, e vengono a fare questi controlli sull'azienda. Viene controllato un po' tutto come viene tenuto il bestiame, l'acquisto dei foraggi, i medicamenti, le uscite regolari all'aperto, e questi controlli più o meno così.
Quanto dura un controllo più o meno?
Un controllo normale dura dalle 2 alle 3 ore, diciamo, se tutto è a posto anche di più, dipende dal controllore quello che trova sull'azienda.
Tra l'altro, a proposito di controlli, anche i foraggi concentrati biologici, sentivo prima, ne parlavate, dal 2022 dal 10% verranno ridotti al 5%, un ulteriore passo, un ulteriore restringimento, se vogliamo, per quanto concerne questi foraggi concentrati.
Esattamente, il BioSwiss dal 2022... fa una riduzione ancora del 5% sui foraggi concentrati, in più anche il foraggio grezzo, il fieno così, dovrebbe essere acquistato in Svizzera in primo luogo, e questo aumentano sicuramente i costi, dato che noi siamo in una zona limitrofa della Svizzera, possiamo dire, i trasporti costeranno un po' di più che adesso. E questo è il maggior sacrificio che dobbiamo fare a essere bio.
Poi, visto che c'è una diminuzione dei foraggi concentrati, suppongo ci sarà una diminuzione della produzione di latte.
Esattamente, anche quello dipende un po' dalla stagione, perché produciamo solo fieno, non abbiamo insilati per il nostro caseificio, produciamo senza insilati. Dipende un po' dalla stagione, se riusciamo a prendere buon fieno, qualità del fieno, abbiamo anche una discreta produzione. Se invece non si è potuto raccogliere il fieno, così la produzione calerà.
Maria Grazia Marchesi, a proposito di fieno, il fieno è proprio quello, è il risultato di questi pascoli in fiore, di queste tante varietà di erbe.
Eh beh, certo, sì, più varietà ci sono, penso che più il fieno sia ricco.
Io vedo in linea Luciana. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno a voi, sarò velocissima perché avete poco tempo. Una
brava
domanda. Ho un limone in balcone, molto bello, che ha fatto una fioritura molto, 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 tantissimi fiori. Erano pieni di api e questo mi faceva molto piacere. Adesso le foglie mi sembra che si stanno afflosciando un po'. Cosa posso fare per mantenerlo così bene? E ha fatto anche tanti frutti, oltretutto.
Probabilmente sta soffrendo un po' di calura, perché lei, se ho capito bene, lei ce l'ha sul balcone.
Sul balcone, sì.
Ecco,
sì.
Se ha la possibilità di ombreggiarlo sarebbe l'ideale, e non gli faccia mai mancare l'acqua.
No, l'acqua senz'altro.
Sì.
È dentro in un contenitore abbastanza grande.
Sì.
Ma c'è qualcosa che posso dargli per nutrirlo un pochino?
Ma adesso, adesso è molto caldo, eviterei concimazioni. Se, okay. Eventualmente può utilizzare un concime liquido da aggiungere ogni tanto nelle bagnature, però okay. La cosa migliore adesso sarebbe quello di ombreggiarlo. È troppo, troppo caldo. Sì.
Troppo caldo, sì. Sì, abbiamo caldo noi,
sì, certo.
Vi e ringrazio poi, tantissimo.
Prego, buona giornata.
Arrivederci, grazie. Luciana. Buongiorno Irene, benvenuta.
Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io volevo chiedere, ho una clivia che ha 55 anni e sulle foglie ci sono dei puntini bianchi come ovatta. Cosa sono e cosa posso fare?
Buongiorno signora. Allora,
buongiorno.
È un afide lanigero.
Sì.
Allora, visto che è una pianta di clivia, le foglie sono belle grandi ed è
sì,
facile
belle,
raggiungerle,
sì.
Io direi
sì,
che può semplicemente fare rimuoverle manualmente.
Sì.
Con dell'ovatta, eventualmente con
sì.
Un po' di olio di paraffina e basta.
Ah, olio di paraffina.
O sapone, acqua e sapone.
Paraffina.
E le rimuove, cioè un olio a base di paraffina oppure... con acqua e sapone.
Acqua e sapone, sapone normale, dice.
Sapone molle.
Ma cos'è dovuto?
È un parassita. Fungo,
è un parassita.
Lui
è un parassita.
Si difende con questa sì. Lanugine bianca, così
è bellissima, mi sì. Ha fatto 9 fiori, uno spettacolo.
Complimenti.
Veramente. Sì. Sì, va bene allora, grazie mille.
Prego,
comunque. Buona
domenica.
Buona giornata a voi.
Anche
grazie.
A lei.
Buongiorno,
grazie.
Buongiorno Irene, grazie a lei e complimenti per la sua clivia. Noi torniamo qui in diretta in Valposchiavo a parlare di produzione di latte con i nostri ospiti Renato Bontognali. Facciamo un po' il punto della situazione in questi ultimi minuti dell'Ora della Terra. 250 mucche latifere in tutta la Valle Poschiavo, 3.000 litri di latte al giorno che arrivano, confluiscono al caseificio da tutto il territorio poschiavino, 400 litri arrivano dall'Alpe Bernina, quindi dai 2.000 metri, 200 da San Carlo, quindi 1.100 metri. Una realtà ben diversa rispetto al Ticino, perché comunque si sta parlando di tanti litri di latte che arrivano tutti al caseificio, un po' da più in alto, dunque dai pascoli del Bernina, un po' da più in basso, quindi da San Carlo, però bene o male la realtà che vivono queste mucche è simile. Bene o male queste 250 mucche vivono tutte in un contesto molto alto e producono un latte che è abbastanza omogeneo.
Chiaramente, cioè a differenza del Ticino, la regione Valposchiavo, il latte dell'Alpeggio, a parte forse un'eccezione che mi diceva prima, che c'è un'Alpe che produce formaggio, tutto il resto viene confluito al caseificio. Hanno fatto un'altra scelta, no? Quindi pascolano le vacche sull'Alpe, sopra i 2000 metri del Bernina, però il latte lo portano al caseificio per loro scelta, ed è quasi, mi sembra che sono quasi 30 anni che sono riusciti, fra 2 anni sono 30 anni che vi siete passati al bio, e questo è un traguardo eccezionale, no? Cioè io avevo ancora una domanda a questo proposito, che volevo fare a Pierino. Siete arrivati facilmente a questa decisione del bio o ci sono state delle resistenze 30 anni fa, 28 anni fa?
Boh, diciamo all'inizio sicuramente c'è stato un qualche intoppo, che non tutti erano forse dell'opinione o non sapevano cosa si andava incontro, però alla fine la scelta è stata, possiamo dire, azzeccata sul bio. Io come produttore di latte sono stato uno degli ultimi ad entrare nel biologico per una scelta così, però per vendere il prodotto naturalmente abbiamo dovuto abbiamo scelto la strada giusta. Adesso è cambiato un po', aumenta sempre il bio anche in Svizzera, sempre di più, e così naturalmente i prodotti sono aumentati, i prodotti biologici, e così naturalmente il prezzo tende a scendere.
Cornelio, invece tu sei entrato prima di Pierino nel mondo bio?
Sì, sono entrato già negli anni 90, all'inizio, per le scelte che ha fatto il caseificio di cambiare sul biologico, quindi le difficoltà le ho già dette prima. Naturalmente ci sono delle cose molto positive che ho già spiegato prima sullo smercio del formaggio per distinguerci dalle altre produzioni. È stata questa scelta interessante del biologico, di produrre biologico. Naturalmente oggi ci mettono un po' dei paletti con la riduzione non solo dei foraggi concentrati ma anche dei parametri sull'allevamento molto più restrittivi rispetto ad una produzione integrata. La produzione integrata per esempio può usare dei tori di rimonta sessati, quindi le migliori mucche nella stalla possono essere coperte con un seme sessato, quindi l'allevamento delle migliori mucche ha una maggiore facilità di essere conseguito nell'azienda. E poi a livello di reddito dell'azienda le altre mucche un po' meno idonee o meno idonee all'allevamento vengono coperte con dei tori d'ingrasso, quindi il toro d'ingrasso per la resa dell'azienda ha un pagamento maggiore rispetto a un toro di bruna svizzera.
Beh, tutta la parte invece che concerne i formaggi, dunque quello che arriva dopo alla produzione del latte, ma la produzione di formaggi, beh, li proveremo, questi formaggi sono tanti, c'è il Biostella Alpina, c'è il Super Tony, c'è addirittura un biopressato della Valposchiavo stagionato anche fino a un anno, e poi c'è questa forma stagionata di 14 kg, stagionata fino a 2 anni, che diventa quasi stile grana, insomma tanti tanti esempi che mangeremo, che degusteremo nel corso di questa stra mangiata 2019. L'ora della terra termina qui, ma tra poco con Isabella Visetti proseguiremo la diretta da Poschiavo, dalla stra mangiata. Maria Grazia Marchesi magari può rimanere ancora un attimo con noi. Io ringrazio i nostri ospiti, dunque Cornelio Beti, Pierino Rada, Renato Bontognali rimane con noi, ringrazio Tiziano Pedrini, sei Daniele Reinhardt dallo studio, Walter Albini e il nostro tecnico Acomano, invece Davide De Donato e Gabriele Della Casa rimangono con noi, perché noi continuiamo con Bionda Aurora dalle 10 a mezzogiorno. Dunque io non vi saluto, ma ci ritroviamo tra qualche minuto.
L'ora della terra.